Appuntamento con ADAPT e con gli approfondimenti a cura dell'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri, abbiamo in collegamento da Milano Michele Dalla Sega, ricercatore per ADAPT. Ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Parliamo dell'emergenza sanitaria Covid-19, ma anche di come riorganizzare il sistema sanitario con la chiamata, ovviamente, si è parlato di nuovi medici, di personale infermieristico, ma vogliamo capire in questo spazio di approfondimento come in realtà il tema quota 100, che abbiamo trattato mesi e mesi fa, ovviamente, abbia impattato. Appunto, sul sistema sanitario italiano, ovviamente mandando in pensione quelli che oggi probabilmente appunto sarebbero stati molto utili, tanto che in diverse regioni si sono richiamati i cosiddetti medici in pensione. C'era stato per la verità già uno studio su quota 100 e il suo impatto sul settore sanitario e c'era già ancora prima di questa emergenza un rischio di avere dei numeri insufficienti già per la cura dell'ordinaria amministrazione. È chiaro che l'emergenza Covid ha fatto scoppiare questo caso ancora più emblematicamente. Correggimi se sbaglio.
Esattamente, vedremo questo aspetto nel finale del nostro discorso. Quindi partiamo da cos'è stato il decreto legge 14 del 9 marzo 2020. Decreto legge che è stato emanato proprio per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza Covid-19. E all'interno di questo decreto legge notiamo una prima parte che parla di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale proprio dal punto di vista delle risorse umane. Quindi potenziare le risorse umane per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale di fronte all'emergenza del coronavirus. E in questa prima parte del nostro decreto legge del 9 marzo troviamo infatti da un lato misure straordinarie per l'assunzione di medici, quindi il legislatore cerca di inserire, diciamo, forze fresche all'interno del nostro sistema sanitario nazionale con assunzioni straordinarie anche, ad esempio, dei medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso con determinati incarichi di lavoro autonomo o i cosiddetti co.co.co. per 6 mesi prorogabili secondo necessità. Allo stesso tempo, però, oltre alle assunzioni e soprattutto qualora si verifichi l'impossibilità di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei nelle graduatorie, la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, sempre per un periodo non superiore ai 6 mesi e, diciamo, limitato allo stato di emergenza, anche a quel personale medico infermieristico in quiescenza, anche nel caso in cui non sia iscritto al competente albo professionale, in conseguenza del collocamento a riposo. In altre parole, la possibilità di richiamare in servizio anche i medici precedentemente pensionati. Cos'è interessante soprattutto all'interno di questa disposizione? Quello che viene inserito nella parte finale dell'articolo 1,6, in cui si indica che in questo caso, nel caso di richiamo in servizio di medici pensionati, non si applica il divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico che era stato previsto per i medici andati in pensione con quota 100. Perché la necessità di questa specificazione? Perché, infatti, per capirlo bisogna vedere la disciplina della possibilità o meno di cumulare redditi di lavoro autonomo e redditi di lavoro dipendente col trattamento pensionistico, in quanto nel corso degli anni all'interno dell'ordinamento italiano si è passato da un generale divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e trattamenti pensionistici, giustificato, diciamo, dal fatto che nel momento in cui c'è un evidente esborso da parte degli enti previdenziali per mandare le persone in pensione, allo stesso tempo si presuppone che questo esborso corrisponda a un effettivo bisogno del lavoratore che non è più idoneo a fornire una prestazione lavorativa. Quindi apparirebbe un po' in un controsenso che il lavoratore, una volta andato in pensione, continua a lavorare. Quindi si è partiti da questo divieto generale che però nel corso degli anni si è attenuato sempre di più e a partire dal 2009 possiamo dire che possiamo parlare invece di una generale cumulabilità tra reddito di lavoro dipendente e reddito di lavoro autonomo e pensioni. Per quale motivo? Perché ha prevalso un'altra esigenza, ossia quella di regolarizzare le posizioni di chi continuava a lavorare nonostante assumesse il trattamento pensionistico e evitare quindi forme di lavoro nero di chi per non dichiarare il fatto che lavorasse ancora una volta entrato in pensione, continuava a lavorare. Quindi potevamo parlare dal 2009 di una generale cumulabilità tra i redditi e la pensione, fatte salve determinate eccezioni. E una di queste eccezioni era stata portata avanti proprio nel momento in cui è stata introdotta la forma sperimentale di pensionamento anticipato per il triennio dal 2019 al 2021 di quota 100. Perché? Perché per coloro che andavano e vanno in pensione con quota 100, in generale è stato reintrodotto un divieto di cumulare i redditi di lavoro dipendente autonomo con il trattamento pensionistico. Per quale motivo? Sia di nuovo per un ritorno di quella riflessione sul fatto che quota 100 ha comportato un notevolissimo esborso aggiuntivo da parte degli enti previdenziali per mandare le persone in pensione prima, e allo stesso tempo per far sì che si favorisse quel ricambio generazionale che in tanti avevano promesso. Quindi appariva ovviamente più credibile favorire l'ingresso di nuovi giovani nel mondo del lavoro se coloro entrati in pensione con quota 100 fossero veri pensionati e non pensionati che continuano a lavorare. Qual era l'unico modo in cui si poteva inserire una prestazione di lavoro? Erano i redditi di lavoro autonomo occasionale, quindi quelli erano concessi nel limite di 5.000 euro annui. Quindi reddito di lavoro autonomo
Certo.
e occasionale, che è un reddito di lavoro autonomo che non
Ecco.
si caratterizza per l'abitualità e la professionalità, insomma, non quello di cui
Certo.
stiamo andando a parlare adesso con degli incarichi di questo tipo.
Volevo farti una domanda, se sono, diciamo, terminati gli aspetti più tecnici di questa vicenda, che chiaramente sono molto importanti. C'è un però, ecco. Rispetto anche alla vicenda quota 100 e alla riassunzione, alla ripresa appunto in incarico dei medici over, come dire, nelle corsie degli ospedali, nei reparti anche più intensi, che hanno attività più intense in questi giorni. C'è da dire che ovviamente stiamo vedendo anche dai dati che sono moltissimi i medici che vengono contagiati dal Covid e sono moltissimi, specialmente tra i medici di famiglia, quelli che sono poi rischiano di perdere la vita. È anche vero che c'è una fascia dai 50-60 che prima sembrava, diciamo, più protetta, ma che adesso emerge più prepotentemente come contagi, anche come indici di ospedalizzazione e trattamento del Covid, che è in crescita. È evidente che in questo momento al sistema sanitario nazionale servirebbe sì l'esperienza di medici che hanno anni di esperienza appunto nelle corsie, ma anche risorse giovani, anche perché sono quelle che probabilmente reggono meglio anche in caso di contagio.
Questo è un dato di fatto direi inequivocabile e che assume ancora più forza se vediamo i numeri che crescono purtroppo giorno dopo giorno di medici deceduti e quindi ovviamente andando a
C'è stato lì
riassumere.
diciamo, anche un errore di fondo, cioè che all'inizio dell'emergenza non si è separato evidentemente troppo bene, troppo rapidamente quei reparti a rischio, diciamo così, e quelli diciamo, che erano destinati ad altri tipi di patologie, cosa che mi sembra che adesso stiano iniziando a fare con centri specializzati, quindi anche il reinserimento di personale che era andato in pensione non è detto che appunto debba andare nei reparti Covid, ecco, per intendersi.
Sicuramente, e questo direi che è l'aspetto centrale, al di là del fatto che poi si debba potenziare il Servizio Sanitario Nazionale. Perché però si è andati a richiamare richiamare all'ordine coloro che erano già andati in pensione? Perché gli assunti, i neoassunti e in un certo senso non bastano. E quindi qua entra in gioco questa questione, possiamo dire secondaria, ma allo stesso tempo importante, del fatto che già nel marzo 2019, e qua torniamo al discorso con cui abbiamo introdotto la nostra discussione, già nel marzo del 2019 il Sindacato dei Medici Ospedalieri, la NAO Assomed, aveva posto l'attenzione sul rischio che potessero andare in pensione nel triennio di sperimentazione di quota 100 con questa peculiare forma di pensionamento anticipato all'incirca 4.500 medici, che se si aggiungevano ai 18.000 che potevano andarci già per il raggiungimento dei requisiti classici, si arrivava a un 23.000 medici in meno in un triennio a lasciare il Servizio Sanitario Nazionale. Numeri che erano ancora più alti per quanto riguarda le professioni infermieristiche, e infatti poco dopo questo appello della NAO era intervenuta anche la Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche che parlava di numeri ancora più alti, si andava sopra i 22.000 di infermieri che da subito potevano aggiungersi agli infermieri che avevano raggiunto i limiti di età. E quindi potevano pensionarsi in precedenza con un complessivo indebolimento del sistema sanitario nazionale, ricordiamoci, in un periodo in cui il Covid-19 non era ancora entrato a far parte delle nostre vite. E
Certo.
quindi in un momento come questo, tali rischi vengono ancora di più alla luce, ecco.
Certo.
Aggiungiamoci poi, come ultimo dato, l'indagine delle federazioni delle aziende ospedaliere che, riportata dal Sole 24 Ore nel maggio dell'anno scorso, in cui si segnalava un aumento dei prepensionamenti, con quota 100 del 16% dei medici e del 20% degli infermieri. Tutti i dati, quindi, vediamo fattuali o rischi presentati dagli operatori del settore che ovviamente oggi, appunto, mettono ancora più a dura prova quello che stiamo affrontando.
Certo, ci dobbiamo fermare qui. Io davvero ringrazio il nostro ospite, Michele Dalla Sega, per essere stato con noi in collegamento da Milano, ricordo ricercatore per ADAPT.
Grazie
Grazie agli amici e colleghi di ADAPT, buon lavoro e a presto risentirci.